Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, un saluto in diretta da Luca Collodi, grazie a Roberto Colangeli per la parte tecnica, Patrizio Ciprari e Andrea De Angelis che mi assistono in regia. L'aldilà della notizia di oggi conclude il percorso settimanale che ci ha portato ad approfondire il concetto di bene comune secondo l'interpretazione della dottrina sociale della Chiesa. Lo abbiamo fatto commentando anche gli episodi della cronaca politica di questi giorni, la corruzione, l'abuso d'ufficio, la diffamazione e la criminalità, elementi che hanno caratterizzato in parte la cronaca politica degli ultimi tempi. E la domanda che noi ci siamo posti in questo percorso di riflessione sul bene comune è anche che cosa sta succedendo nella vita politica ed economica italiana di questo periodo, e vogliamo anche capire quale può essere il ruolo della società civile a partire proprio dai cattolici impegnati nel sociale. E per questo, dopo gli interventi che abbiamo avuto dal professor Baggio del Movimento dei Focolari, dal professor Vittadini di Comunione e Liberazione e ancora della FOCSIV con il direttore generale Marelli, con la dottoressa Daltoso che si occupa per la CEI di laici impegnati nel sociale, noi oggi salutiamo anche Edo Patriarca, che è il segretario generale delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani. Patriarca, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi Luca, grazie a voi.
Tra l'altro tu hai anche altri incarichi, membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, una ricca esperienza nel forum del terzo settore, la persona adatta per cercare di farci capire, ci affidiamo un po' alla tua riflessione, che cosa sta succedendo nella vita politica italiana.
Ma direi che viviamo un momento difficile, mi sembra un momento molto pesante, molto... Non vorrei esagerare, mi sembra un momento anche drammatico per certi versi, cioè la lettura un po' che abbiamo dato noi preparando le settimane sociali è che a noi è parso un paese così senza classe dirigente, per usare un termine vecchio, cioè senza persone che per il loro ruolo politico, a volte anche imprenditoriale, di opinione, di cultura, sappiano offrire al paese una visione, non dico di lunghissimo termine, però degli obiettivi condivisi e condivisibili. E credo che questo sia il dramma oggi che sta vivendo questo nostro paese. L'analisi che noi abbiamo fatto un po' preparando questo documento preparatorio per la prossima settimana sociale era proprio della sensazione, direi quasi però ben motivata, di un paese che sta vivendo un passaggio pesante, molto drammatico per certi versi, e in cui però la politica non svolge la funzione che gli dovrebbe competere a tutto tondo, cioè tentare di dare una visione degli obiettivi di medio e lungo termine. Io ravviso questa grande fatica rispetto a un paese in realtà che poi, e questa è l'altra lettura che do, che direi fa da pandana anche a questo tono un po' drammatico che ho usato all'inizio, di un paese in realtà che poi nei territori ha tante persone vive, capaci di inventare impresa, ha tanto buon associazionismo, tanti bravi professionisti, quindi una politica che non riesce a coagulare, a dare una visione. Credo che questo sia un po' il dramma che sta vivendo soprattutto la politica nazionale. Forse a livello locale la dimensione è un po' diversa, forse i sindaci si trovano sì di fronte a delle difficoltà economiche, però devo dire la realtà vicina li costringe comunque a dare delle risposte, quindi a stare sul territorio, ecco, con risposte concrete, con azioni concrete. Credo che sia un po' questo.
Quindi Patriarca, manca una classe dirigente, mi sembra di capire, per fare un progetto politico.
Credo che questo sia il dramma e questa è la mia lettura che stiamo vivendo. Io quando parlo di classe dirigente, Luca, parlo non soltanto della politica, ma parlo anche di tutti quei soggetti, proprio facendo riferimento all'accezione di bene comune che interpella gli imprenditori, interpella l'associazionismo, ma cioè mancano soggetti che abbiano la capacità di orientare, quindi manca proprio classe dirigente che si assuma un po' la responsabilità di costruire percorsi nuovi di speranza. Ecco, Bagnasco ha parlato spesso il cardinale della, il presidente della conferenza episcopale, di questo bisogno di riprendere a crescere. Credo che questo sia un po' l'imperativo che dobbiamo prenderci tutti in carico, riprendere a crescere economicamente, ma credo anche moralmente, da un punto di vista educativo, Luca. Questo è anche un altro pezzo drammatico di questa storia.
Il tema dell'educazione. Io volevo fare un'ulteriore riflessione con te. Il tema della corruzione lo troviamo purtroppo su tutte le pagine dei giornali. Pensi che la corruzione, quando siamo di fronte a un progetto politico debole, possa in qualche modo prendere il sopravvento, possa essere una scorciatoia per chi fa politica?
Io ho paura di sì, perché ahimè la qualità della classe politica che viene scelta, sappiamo tutti, con un sistema elettorale davvero strampalato, per usare un eufemismo, quindi è una classe politica, i parlamentari soprattutto, che rispondono a coloro che le hanno nominate, non a coloro che li avrebbero dovuti eleggere, è molto facilmente corruttibile, perché è chiaramente alla mercé degli interessi. Io ho paura che questo fenomeno sia legato proprio anche non solo al decadimento morale, ma al fatto che queste persone non rispondono ai propri elettori, ma rispondono al principe che li ha nominati, e quindi debolissimi di fronte alla capacità di reggere anche a volte la fatica dell'azione politica.
Guardiamo alle settimane sociali dei cattolici che ci saranno in ottobre in Calabria. Questo tema della legge elettorale, o comunque il tema della politica in generale, avrà uno spazio di riflessione all'interno di queste giornate?
Ecco, nelle cinque aree tematiche che segneranno la settimana sociale, c'è proprio, abbiamo usato questo slogan, completare la transizione di questo nostro paese. Quindi se i cattolici riusciranno a ritrovarsi, non dico in un partito, a condividere alcune grandi strategie, credo che questo tema rientrerà e dovrà rientrare negli obiettivi e nelle conclusioni della settimana sociale. Noi abbiamo parlato di riforma del sistema elettorale, Luca, abbiamo parlato della necessità di riflettere sul federalismo fiscale, dell'urgenza anche di alcune riforme che attendono da troppo tempo di essere concluse, penso alla giustizia, penso anche alla sburocratizzazione del nostro paese, penso a questo principio di sussidiarietà che stenta a vivere faticosamente nel nostro paese e dovrebbe essere invece il principio orientatore di una sana politica, anche federalista, ecco, che dia davvero spazio e campo ai soggetti che creano bene comune. Questa è la sfida, e credo, spero, mi auguro che i cattolici che verranno a Reggio Calabria, un migliaio di persone delegate, credo anche di grande qualità, siano capaci di dare a questo paese una risposta breve, abbiamo detto, sintetica ed efficace.
Parliamo del ruolo della società civile, perché qualche osservatore sui giornali scrive che la società civile praticamente si chiede dov'è la società civile, che cosa fa come cattolici italiani impegnati nel sociale, che riflessione fate?
Direi questo, direi che in realtà a livello territoriale, nelle esperienze che noi abbiamo incontrato, c'è tanta brava gente, uso proprio questo termine, c'è tanta bella gente che sta facendo tanto, sta inventando anche nuove opere, penso alle cooperative di famiglie che stanno reagendo alla crisi, penso ai piccoli artigiani, penso agli imprenditori che stanno investendo il proprio patrimonio familiare per reggere l'azienda, insomma credo che ci sia davvero della bella gente. Il problema che stiamo vivendo è che io vedo come un po' forse un po' un limite del nostro associazionismo, che forse stiamo rischiando di rinchiuderci un po' troppo nel nostro cortile, dimenticando appunto questa dimensione pubblica, dimenticando che siamo utili ed efficaci se i nostri valori, le nostre esperienze diventano dibattito pubblico, riescono a incidere nell'agenda pubblica di questo paese. E io vedo su questo che stiamo facendo grande fatica. Ecco, i cattolici, ahimè, non mi pare stiano dettando da protagonisti su tutto, ma almeno condizionando un po' l'agenda del nostro paese, anche a livello sociale.
La sensazione più generale è quella di un paese che stia andando proprio ad un fallimento culturale, e qui i cattolici possono fare molto.
Noi, Luca, abbiamo ribadito, io lo ridico spesso quando mi chiamano in diocesi, questa è il tempo per una chiamata alla responsabilità del laicato cattolico. Non a caso noi abbiamo voluto affidare la settimana sociale sotto il segno di Don Sturzo, e siamo partiti, Luca, 2 anni fa, partendo dall'appello Liberi Forti, dicendo in quell'appello, in fondo Don Sturzo, di fronte a una situazione difficile del paese, 1919, chiamò alla responsabilità il laicato cattolico. Noi crediamo che questa responsabilità ce la dobbiamo assumere, perché altrimenti rischiamo davvero non tanto di essere rilevanti, rischiamo un grave peccato di omissione verso il bene comune. Oggi in fondo il legato cattolico, le comunità cristiane, l'associazionismo è l'unica rete, credo, non voglio essere troppo presuntuoso, è ancora l'unica rete che regge in questo paese, che ancora si ritrova, che ragiona, che riflette. Quali sono le altre reti che oggi riescono a costruire bene comune? Non so, i partiti, ma i sindacati, sì, forse, gli industriali, può darsi. Noi su questo dobbiamo assumerci davvero una grande responsabilità. In questo i cattolici smettono un po' di lamentarsi talvolta della Chiesa, dei vescovi, parlo di noi stessi, e davvero cominciano un po' a camminare con le proprie gambe, assumendosi in prima persona il rischio della responsabilità, Luca. Credo che questo ci spetti. Se non lo facciamo, credo che sarebbe un gesto molto grave verso il bene comune e verso, credo, la carità cristiana.
Grazie a Edo Patriarca, segretario generale delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani. Buon lavoro, grazie per essere stato con noi. A presto.
Grazie a voi, alla prossima. Grazie,
grazie, grazie, buon lavoro. Mentre saluto Andrea Olivero, presidente nazionale delle ACLI, portavoce del Forum del Terzo Settore. Grazie anche a lei, Olivero.
Buongiorno, grazie a voi.
Con Olivero noi vogliamo affrontare il tema del bene comune, però attraverso la lettura dei dati Istat sulla povertà in Italia che sono stati resi noti ieri. In sostanza, e questo è un dato che ci dovrebbe far riflettere, Olivero, la cassa integrazione, ripeto, la cassa integrazione, non un lavoro, la cassa integrazione e la famiglia, la tanto bistrattata famiglia, stanno praticamente limitando i danni, mi sembra di dare una lettura di questo genere. Siete d'accordo?
Sì, esattamente. Ancora una volta a supplire alla situazione drammatica sono le famiglie che vanno ancora incontro a tutte le esigenze dei suoi propri componenti, andando a mettere a disposizione il reddito, distribuendo reddito all'interno del nucleo familiare e soprattutto consumando i propri risparmi in questo momento di grave crisi. E insieme a questo, quella riforma degli ammortizzatori sociali che è avvenuta sostanzialmente senza che venisse discussa nelle aule parlamentari, perché in molte regioni d'Italia gli enti locali, il governo e anche le forze sindacali e sociali hanno trovato delle intese per estendere alcuni benefici anche a categorie che fino ad oggi erano escluse, ma che in realtà sono state quelle più colpite dalla crisi, a partire dai lavoratori con contratti a tempo determinato, precari, che comunque hanno visto in questa situazione qualche aiuto a fronte del niente che c'era in precedenza. Tutto questo ha aiutato, però attenzione, perché i dati ci dicono che soprattutto l'estrema povertà rimane stabile su livelli altissimi, e questo naturalmente non ci può lasciare rassicurati in nessun modo.
Ora il problema è come combattere questa povertà che interessa il 13% della popolazione italiana, un dato non da poco.
Sì, io credo che infatti si debba agire su vari versanti, cioè se da un lato per l'estrema povertà, quei 3 milioni che sono in povertà assoluta, si deve agire mettendo anche in Italia uno strumento universalistico di contrasto alla povertà. Noi crediamo che si potrebbe ad esempio andare a riformare la social card, estendendola e facendola diventare un vero strumento universalistico. Ecco, se da un lato si può fare questo per quanto riguarda appunto l'estrema povertà, dall'altro lato noi crediamo sia necessario invece, per quanto riguarda le forme appunto di impoverimento che sono state conosciute appunto in questi anni, in questi ultimi mesi, in particolare con la recrudescenza della crisi, si debba agire andando a mettere in campo delle politiche di sostegno alla famiglia. Se la famiglia, come anche questa volta è stato rilevato, è il vero soggetto che tiene, va messa nella condizione di poter esercitare meglio la sua funzione. Allora, si è parlato molte volte anche da parte del governo di quoziente familiare, facciamo qualcosa, almeno iniziamo in questa direzione aiutando le famiglie più in difficoltà. Poi a fianco di questo credo ci voglia anche uno straordinario investimento sul lavoro nel paese, perché da questa crisi comunque usciremo con molte aziende chiuse, quindi bisognerà che si crei nuova occupazione. Questo lo si può fare solo se si trovano le forme per investire in formazione e fare anche credito a chi ha il coraggio di scommettere sul futuro.
Olivero, come strumento di contrasto alla povertà voi suggerite di rilanciare la social card?
Sì, noi crediamo che sia importante andare a innanzitutto utilizzare e rendere però proficuo nell'interesse comune questo strumento che è stato introdotto con un qualche successo l'anno scorso. Aveva alcuni punti deboli, sia l'esiguità del sostegno, sia il fatto che era disancorato dal resto dei servizi sociali. Noi proponiamo di rivederla, di aumentarla, di trasformarla in uno strumento universalistico di contrasto alla estrema povertà. Lo ribadisco, soltanto per questo ambito può essere utilizzabile questo strumento. Ci confronteremo col governo, abbiamo trovato attenzione da parte del ministro Sacconi, che credo non voglia buttare via questa appunto misura da poco introdotta, ma che sa anche che è necessario cambiarla per renderla davvero efficiente.
Torniamo ai dati sulla povertà diffusi dall'Istat, la povertà in Italia. In sostanza il dato ci dice, lo abbiamo detto all'inizio, che la povertà è stabile. C'è un'interpretazione varia, qualcuno dice meno male, qualcuno dice no, attenzione, il risultato comunque non è così da prendere a cuor leggero. Voi come ACLI che chiave di lettura ci date?
È evidente che i dati vanno letti con grande attenzione. C'è un impoverimento generale del paese che fa sì che siano meno i poveri per certi versi, perché appunto non perché sia aumentato il reddito di queste persone, ma perché è diminuito quello degli altri. Quindi da questo punto di vista sulla povertà relativa bisogna non essere troppo soddisfatti. Certamente però c'è stato un contrasto a questa povertà abbastanza efficace, io credo, proprio attraverso questa modifica degli ammortizzatori sociali e dall'altro lato anche da una diffusa attenzione solidale che in questo momento c'è stata, in primo luogo da parte della famiglia, ma anche poi da alcune istituzioni, in prima fila la Chiesa. Dobbiamo però renderci conto che questa cosa può funzionare per un certo periodo. La tenuta c'è soltanto se poi si trovano delle modalità strutturate per uscirne. Ecco, questi dati mi fanno pensare che sia necessario appunto non crogiolarsi, appunto valutando positivamente il fatto che non si accrescono i numeri assoluti, quanto piuttosto invece spingersi ad agire, perché comunque il consolidato, ecco, nell'ambito della povertà è un consolidato che non ci può lasciare tranquilli.
Questi dati Istat comunque confermano una questione meridionale, se ce n'era bisogno.
Certo, una questione meridionale e una questione giovanile in particolare. Credo che sul mezzogiorno sia importante non utilizzare tanti parole e slogan né pro né a favore, ma né contro, ma bisogna invece andare a mettere in campo delle politiche, soprattutto ribadisco politiche per il lavoro, perché è qui che c'è la vera svolta. Credo che pensare a un nuovo grande progetto sull'imprenditoria del Sud, in particolare l'imprenditoria giovanile, potrebbero essere una soluzione, ma forse tante insieme bisogna mettere in campo. Chiaro è che il mezzogiorno è un problema del paese intero, ecco, dobbiamo tenerlo ben presente, perché se lasciamo che il paese continui a spaccarsi in questa maniera, poi alla fine rischiamo davvero che abbiano la meglio quanti sognano spaccatura che nella realtà andrebbero a distruggere la nostra stessa identità.
Il problema dei giovani non è peggiorato grazie all'aiuto dei genitori, che sono al momento l'unico sostegno.
Sì, anche su questo dobbiamo appunto agire, non possiamo continuare a trovarci con un sistema che fa pagare ai giovani tutte le difficoltà del mercato del lavoro. Negli ultimi 3 anni si sono persi gran parte dei posti di lavoro che si sono costruiti per i giovani con contratti cosiddetti atipici. Questo ci deve far riflettere sul fatto che se noi non creiamo buona occupazione basta una crisi. Certo, questa non è una crisi di poco conto, però e poi salta tutto il sistema che si è costruito. Far pagare ai giovani vuol dire anche fare sì che ci sia una mina vagante per il futuro, perché questi giovani, oltre alle difficoltà loro proprie, oltre alla scarsa volontà poi di costruire famiglia e quindi di anche mettere al mondo figli, avranno anche delle ripercussioni gravissime per il loro futuro da un punto di vista previdenziale. Questi sono elementi di cui bisogna tener conto se vogliamo crescere come paese coeso.
Grazie ad Andrea Olivero, presidente nazionale delle ACLI, per questa lettura sui dati Istat della povertà in Italia. Grazie e buon lavoro.
Grazie altrettanto a voi.
Noi chiudiamo questo collegamento. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.